I tuoi diritti in diretta, un servizio realizzato dalla redazione di Informa Consumatori in collaborazione con le principali associazioni dei consumatori.
Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata dei tuoi diritti in diretta. Chiara Falcone al microfono per parlare oggi di inceneritori. Un problema forse sottovalutato dai consumatori, magari c'è la percezione del rischio, ma forse non tutti sanno che noi li finanziamo. Scopriremo oggi il perché e lo faremo con il dottor Federico Valerio, direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale dell'Istituto Tumori di Genova, e con il dottor Roberto Topino, specialista in medicina del lavoro. Prima di parlare con i nostri ospiti andiamo a fare un quadro della situazione con la scheda preparata dalla nostra redazione. A tra poco.
Informa consumatori.
Oltre 40 inceneritori. Questo è il dato relativo agli impianti di incenerimento presenti sul territorio italiano. Secondo l'ultimo rapporto rifiuti dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, oltre la metà degli inceneritori operativi è collocata nel nord del paese. L'ammontare totale dei rifiuti bruciati in Italia è di 4 milioni e mezzo di tonnellate ogni anno. Un ottimo risultato, se non fosse che i prodotti della combustione sono spesso tossici per l'uomo. Diossina, ma anche nanoparticelle di cadmio, arsenico e altri elementi cancerogeni. Questi i sottoprodotti di quella che non può definirsi a buon diritto una tecnologia di riciclo. E invece, in base ad una legge del 1992, gli impianti di incenerimento sono assimilati alle energie rinnovabili e pertanto ricevono finanziamenti pubblici, pagati direttamente dalle tasche dei consumatori.
Informa consumatori.
Abbiamo ora in collegamento telefonico il dottor Federico Valerio, direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale dell'Istituto Tumori di Genova. Buongiorno. Allora, io le chiederei subito, che differenza c'è fra un termovalorizzatore e un inceneritore, se c'è differenza?
Allora, il termine corretto è quello che si usa proprio anche a livello europeo, è inceneritore con recupero energetico. Questo perché ci sono stati degli inceneritori nel passato che bruciavano senza recupero energetico e quindi questo, come dire, era un vero e proprio spreco, insomma, perché è indubbio che con recupero energetico si può, appunto, come dice il nome, recuperare una parte dell'energia che gli scarti e i rifiuti hanno. Il termine termovalorizzatori però è improprio e tra l'altro, ripeto, non usato assolutamente nella nomenclatura ufficiale. In inglese si chiama waste to energy plant, cioè impianti per la trasformazione dei rifiuti in energia. Ecco, questo termovalorizzatore è sicuramente un'invenzione dei pubblicisti di chi questi impianti li vuol vendere, li vuol realizzare. Perché in realtà se si vanno a vedere i dati corretti, proprio dall'estrazione della materia prima nella miniera o nel pozzo petrolifero, fino poi a, appunto, come dire, al trattamento finale che deve essere, poi lo vedremo subito, il riciclo o il recupero. Bene, queste analisi dicono che se io un determinato bene, parliamo per esempio delle bottiglie di PET di plastica, le brucio dopo l'uso, sì certo recupero una certa quantità di energia, ma questa energia è nettamente inferiore a quella che ci vuole per produrre una nuova bottiglia partendo dalla materia prima vergine, dal petrolio, che è una scelta obbligata se quella bottiglia l'abbiamo bruciata. Se invece quella bottiglia la ricicliamo, il recupero energetico, non dobbiamo ripercorrere, diciamo così, tutto il percorso dal petrolio appunto alla bottiglia, e a questo punto il recupero energetico è decisamente maggiore, va da 3 a 5 volte di più dell'energia che io ho recuperato bruciando quella bottiglia, se quella bottiglia, ripeto, la riciclo. In questo senso, allora, il termine termovalorizzatore, anzi, questo è un termo, come dire, è un'efficienza termica, perché il bruciare i rifiuti, ecco, poi possiamo anche discutere se, come dire, una quota minima di rifiuti non riciclabili, cosa ne facciamo, e su questo potremmo eventualmente anche aprire alcune parentesi, perché, ecco, se in qualche modo mettiamo sulla bilancia l'impatto ambientale e sanitario, e se esistono delle alternative economicamente credibili per ulteriori recuperi che non siano appunto la cosiddetta l'incenerimento, io su quello ovviamente penso sia opportuno puntare, perché l'aspetto dell'impatto ambientale e sanitario ovviamente ha un costo che la società, se può risparmiarsi, è meglio che se la risparmi.
Sicuramente, però nonostante questo, diciamo che per uno strano, chiamiamolo così, effetto di una legge, praticamente l'inceneritore riceve addirittura degli incentivi proprio.
Esatto,
come
questa è la distorsione della normativa italiana, che poi immagino le sappia. Quindi
esatto, sì,
quello...
se possiamo raccontarla un attimo, insomma, ai nostri...
Ecco, diciamo, c'è un'anomalia per quanto riguarda gli incentivi da dare agli inceneritori, c'è un'anomalia tutta italiana, perché, anzi, posso già anticipare che in diversi paesi europei europei, e le posso citare per certo la Danimarca, l'Austria, la Svezia, l'incenerimento con recupero energetico è passato. Questo però per disincentivare questa pratica per i motivi che dicevamo prima. E quindi per rispetto, per permettere, come dire, di incentivare la pratica più virtuosa che è quella del riciclo. In Italia si è recepita una normativa europea di incentivo alle fonti energie rinnovabili, facendo diventare per legge rinnovabile i rifiuti. E questo per tutta la parte, dal punto di vista strettamente tecnico, per tutti i polimeri, insomma tutte le plastiche, è un'assurdità. Cioè le plastiche non sono per niente rinnovabili, anche perché si producono partendo dal petrolio, insomma ben sappiamo.
E oltre a questo c'è poi, oltre il danno, anche la beffa, perché forse non tutti lo sanno, però noi paghiamo da anni una piccola parte della nostra bolletta della luce proprio...
Assolutamente sì. Ecco. Il 7% della nostra bolletta della luce va a pagare questa come vogliamo chiamare, tassa, e soltanto una piccola parte va nelle fonti di energie rinnovabili vere, l'eolico, il solare, insomma. E questo è, ripeto, l'anomalia a cui in parte si è posto rimedio, ma poi l'altra beffa è che in nome dell'emergenza rifiuti e la campagna Docet è ritornata tutta il rifiuto fonte di energia rinnovabile, e solo questo ha permesso il decollo dell'inceneritore di Acerra, che altrimenti, il cui, diciamo, la gara di appalto era andata deserta quando questi incentivi non c'erano. Quindi anche questa è un'altra di quelle cose in cui penso sia opportuno che gli italiani meditino un po', insomma.
Ah, sicuramente. Quali
interessi si stanno tutelando con alcune scelte di tipo queste di cui stiamo parlando.
Salutiamo allora il dottor Federico Valerio, direttore del Dipartimento di Chimica Ambientale dell'Istituto Tumori di Genova. Grazie per essere stato qui con noi ai tuoi diritti in diretta.
Lo ringrazio,
buona giornata
lavoro.
E buon lavoro, grazie.
Arrivederci.
Abbiamo invece ora in collegamento il dottor Roberto Topino, specialista in medicina del lavoro. Buongiorno e benvenuto.
Eccomi qua.
Allora, come prima cosa appunto le chiederei la percezione di rischio che la maggior parte degli italiani ha nei confronti degli inceneritori è giusta? Forse questo è un problema che viene fuori sia da una sottostima da parte degli stessi consumatori o perché c'è una mancanza di informazione sui reali?
È una mancanza di informazione, anche perché per valutare queste situazioni bisogna aver studiato un po' di chimica, e la chimica è la materia più ostica anche tra gli addetti ai lavori. Quindi comunque ci sono anche delle considerazioni a carattere generale importanti,
sì.
Perché a noi presentano l'inceneritore come alternativa alla discarica. Praticamente loro dicono: il camion raccoglie i rifiuti, li mette nel cassone e li porta in discarica, domani li porterà all'inceneritore. Come dire, non c'è nessuna via di scelta. E invece non è vero. In primo luogo bisogna spiegare, questo va detto chiaramente sempre, che l'inceneritore, tutto quello che finisce nell'inceneritore non è che finisce lì e basta, perché l'inceneritore rilascia delle ceneri, delle scorie, dei filtri, sono una quantità di sostanze che pare al 30% di quello che entra. Quindi l'inceneritore, anche in condizioni ottimali di esercizio, comunque lascia, anche lui produce qualcosa che va in una discarica di servizio dell'inceneritore.
I prodotti della combustione sono quelli che realmente creano il pericolo, perché si parla di pericolo grave per la salute, cosa succede?
Ecco, pericolo grave della salute, sostanzialmente siamo su due ordini di fattori. Uno è legato alle diossine, perché quando si bruciano materie plastiche soprattutto si sviluppa della diossina. Adesso la tecnologia attuale degli inceneritori di ultima generazione è quella di portare molto sulla temperatura di combustione, chiaramente nei momenti di, perché la diossina oltre una certa temperatura si degrada, però bisogna arrivarci a quella temperatura lì, quindi nelle fasi di accensione, di spegnimento, di manutenzione, e poi comunque nelle ceneri della diossina va a finire, perché la cenere comincia a formarsi prima che abbia raggiunto questa temperatura. Quindi,
ma fermiamoci un secondo, proprio la diossina, cosa è dal punto di vista chimico?
Dal punto di vista chimico è una sostanza che è in grado di... è 300.000 volte più dannosa del cianuro come veleno. È una sostanza che è in grado di causare dei tumori, è in grado di causare delle malformazioni fetali, è in grado di causare anche delle modifiche endocrine.
E anche se si raggiungono, appunto, se mi sembra di aver capito, le temperature alte tali da farla degradare, distruggere queste molecole, in ogni caso nelle altre fasi, tipo anche la post-combustione,
se ne sviluppa, perché okay. Noi sappiamo comunque, perché loro quando danno gli schemi di funzionamento dell'impianto dicono che sta al di sotto dei limiti di legge, perché sta in una quantità che tra l'altro si misura in picogrammi, perché la diossina è pericolosa a bassissime quantità, picogrammi per metro cubo, però noi stiamo parlando di impianti che fanno circa 5 milioni di metri cubi di fumi al giorno, quindi quel valore lì molto basso noi lo dobbiamo sempre moltiplicare per 5 milioni,
certo.
Dopodiché lo dobbiamo moltiplicare per i giorni di esercizio, sempre tenendo presente che le diossine si accumulano nell'ambiente e negli organismi, quindi quelle che uno respira o che mangia in un anno, non è che l'anno dopo le ha smaltite, le è ancora lì. Praticamente facendo un po' di conti, siamo arrivati alla conclusione che un inceneritore in media taglia emette diossina quanto basta per quella che è la dose massima tollerabile da circa 1 milione di persone.
E qual è invece l'altro problema legato alla salute?
Con l'aumento delle temperature e tutte le cose che vengono bruciate, quando si arriva intorno ai 1000 gradi, praticamente gli atomi ionizzano, cioè tutto quello che viene bruciato viene trasformato in una polvere finissima. Noi sappiamo che gli impianti di incenerimento hanno dei filtri che non filtrano al di sotto dei 2,5 micron, quindi il PM inferiore a 2,5 riesce a superare i filtri, e si tratta di particelle che contengono cadmio, piombo, mercurio, arsenico, diossine, idrocarburi policiclici aromatici. Escono tutta una serie di cose sminuzzate al punto da non essere visibili, ma comunque finiscono nell'ambiente. Il danno nostro è che nelle particelle di dimensioni inferiore a 2,5 micron non si fermano nelle prime vie respiratorie, riescono proprio in virtù delle loro dimensioni ridotte, riescono a raggiungere il sangue. Se poi pensiamo che queste particelle sono composte da sostanze universalmente riconosciute come cancerogene, praticamente siamo riusciti a polverizzare qualcosa di cancerogeno e a spararlo direttamente nel sangue. Quello non è il massimo del danno che uno può fare a se stesso, ecco. E tra l'altro bisogna fare attenzione, perché le particelle di diametro inferiore a 2,5 micron e non vengono contemplate dalla legge. La legge misura i PM10, quindi se uno riesce a sminuzzarle, da farle diventare più piccole del PM10 e farle arrivare 2,5 o PM1, quelle per la legge non vengono contate e quindi fanno il loro danno, e in modo sono degli assassini in libertà.
Ricapitolando, abbiamo da una parte il problema di ossine, dall'altro le nanoparticelle.
Delle nanopolveri. Insomma, i risultati che abbiamo noi, abbiamo degli studi epidemiologici fatti in Italia,
ecco.
Tutti quelli che sono stati fatti attorno agli inceneritori in Italia, ma anche all'estero, ma noi abbiamo i casi nostri italiani, hanno tutti riscontrato un aumento di tumori, in particolare di sarcomi, di tumori dei tessuti molli e di linfomi non Hodgkin. Cioè, noi siamo sicuri che quelli che abitano attorno agli inceneritori poi vanno incontro a una maggiore quantità di tumori.
Certo.
E sono sicuri anche quelli che costruiranno l'inceneritore del Gerbido, perché hanno preparato una tabella di stima dei danni, e sulla tabella si parla di diossine, di cancerogeni, si parla di tutta una serie di tumori e poi anche di danni all'apparato cardiocircolatorio, che è stata messa nera su bianco ed è allegata ai progetti.
E con quest'ultima considerazione salutiamo allora il dottor Roberto Topino, ricordo, specialista in medicina del lavoro. E siamo giunti alla fine del tempo a nostra disposizione. Chiara Falcone vi saluta, ma prima vi ricorda il nostro sito www.informaconsumatori.it, sul quale potrete abbonarvi alla nostra rivista e aggiornarvi con le nostre notizie. Poi il nostro indirizzo email, redazione@informaconsumatori.it. È davvero tutto, io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima settimana.